In comune, sindaco e assessori informano.
Buongiorno a tutti, siamo in attesa di collegarci con il comune di Sanonno per il sindaco. Un attimo che stiamo chiedendo a qualcuno in regia di collegarci con il sindaco per i dati della pandemia. Ecco, un attimo di attesa, poi già vi annunciamo che nella rubrica in comune oggi avremo ospite l'assessore Alessandro Merlotti, che ci ha raggiunto in questo momento nello studio. Però prima spazio al sindaco per le notizie sulla pandemia. Speriamo che siano notizie positive, che i numeri continuano a scendere, in modo che possiamo affrontare un'estate con più tranquillità con questa remora della pandemia che ci assilla sempre in continuazione. Ecco, vediamo la regia che è in attesa di collegarci col comune. Scusate, nel frattempo sembra che tutto sia ok. Molto bene. Pronto? Pronto?
Pronto.
Buongiorno signor sindaco.
Sì,
siamo pronto, in attesa lui. Dei suoi dati della settimana appena passata.
Eccoci qui. Allora buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori anche in questo caldo lunedì di agosto. Allora, i dati che possiamo fornire, i dati di cui disponiamo, perché come sapete arrivano da ADS in Subria, sono come dire un po' claudicanti e incompleti, nel senso che dopo l'attacco hacker diciamo che la struttura che fornisce i dati ai sindaci è stata riattivata per ora solo parzialmente, quindi teniamo presente un po' questa situazione di fondo. Diciamo che ad alcune ore fa l'ultimo aggiornamento per Saronno sui cittadini positivi contava 105 cittadini, quindi un paio in meno rispetto alla scorsa settimana. Non sono stati aggiornati invece i dati relativi ai cittadini guariti e ai cittadini deceduti, e quindi abbiamo dati che oramai risalgono a oltre un mese fa, insomma, quando i cittadini guariti erano poco meno di 10.000, 9.757, e i cittadini deceduti erano 232. Auguriamoci che questo dato sia rimasto fermo e non voglia più salire, insomma. Quindi direi una situazione in qualche modo stabile, appena appena in miglioramento. Forse ci si aspettava qualche miglioramento in più, visto che siamo oramai ampiamente nella bella stagione, siamo ampiamente in temperature che ci consentono di stare all'aperto, quindi, però anche a livello nazionale negli ultimi giorni il tasso di positività ha fatto registrare un balzo in avanti, ieri eravamo, se non ricordo male, oltre il 14%, quindi il virus della pandemia, il virus del Covid-19, ahimè, non è scomparso dal nostro paese, nonostante siamo appunto in estate sostanzialmente. Speriamo che questo non significhi che ci dobbiamo preparare ad un autunno difficile come è stato quello degli ultimi due anni che sono trascorsi. Veniamo alle nostre case di riposo, che invece mostrano un dato decisamente positivo: non ci sono ospiti positivi al Covid né operatori positivi al Covid, quindi pur con le normative previste dal decreto del Ministro della Salute e da ATS, è possibile visitare gli ospiti anziani nelle nostre case di riposo, e questa è sicuramente una bella notizia che fa piacere a tutti noi, come fa piacere ai parenti degli ospiti. Veniamo al nostro hub vaccinale, che ha superato le 158.000 vaccinazioni, per l'esattezza 158.776, e quindi si avvicina sempre più al traguardo delle 160.000 vaccinazioni. Anche qui dobbiamo dire che l'hub vaccinale funziona a ranghi ridotti, non per indisponibilità dell'hub, non per indisponibilità dei medici, degli infermieri, dei volontari o della cooperativa Medici in Subri, ma perché le prenotazioni sono ormai ridotte al lumicino. Questa settimana l'hub sarà aperto il mercoledì e il venerdì nel pomeriggio, perché non anche gli altri giorni, perché scarseggiano le prenotazioni. Quindi è inutile.
Signor Sindaco, lei pensa che l'hub sarà aperto anche nel mese di luglio?
Stavo per arrivarci. Dalle informazioni che abbiamo finora, però poi saranno da confermare in funzione di quello che la SST e ATS decideranno, nel mese di luglio potrebbe essere aperto anche lì una o due pomeriggi la settimana, mentre nel mese di agosto dovrebbe rimanere chiuso, però daremo informazioni più precise appena arriveranno dalle autorità sanitarie. Quindi potrebbe essere un mese di luglio sostanzialmente con un'apertura come quella che stiamo registrando in queste settimane, e un mese d'agosto invece di riposo per tutta la struttura che gestisce il nostro hub oramai da oltre 2 anni. Vediamo un breve aggiornamento alla situazione degli ucraini, visto che le scuole sono chiuse e quindi non abbiamo ulteriori aggiornamenti dalla popolazione scolastica. La situazione ucraina a Saronno è sostanzialmente stabile, sono circa poco meno di 300 le persone presenti a Saronno, sono circa una trentina le famiglie che continuano ad ospitare questi ucraini, mentre gli altri si sono in qualche modo sistemati autonomamente tramite le conoscenze probabilmente di altri ucraini, delle tante badanti presenti nella nostra città che seguono i nostri grandi anziani. Questa è un po' la situazione complessiva per quanto riguarda la situazione Covid e per quanto riguarda la situazione ucraini nella nostra città. Certo, rimane il tema drammatico della guerra che continua a mietere vittime in quel disgraziato paese a causa dell'invasione voluta dal presidente Putin, che ha mandato l'esercito della Federazione Russa, che tanti disastri.
Purtroppo non si vedono sbocchi positivi verso la pace, purtroppo, questa...
purtroppo sembra davvero molto difficile, e sembra altrettanto difficile trovare uno sbocco positivo perché l'Ucraina possa poter esportare le milioni di tonnellate di grano che sono stoccate nei loro porti, e questo ahimè rischia davvero di creare, soprattutto nei paesi poveri, già dalle prossime settimane una crisi alimentare devastante. Io spero che il presidente Putin non si voglia accollare questa ulteriore responsabilità di creare una situazione di carestia generalizzata in gran parte dei paesi dell'Africa e in alcuni paesi dell'Asia. Sarebbe davvero una situazione che metterebbe il presidente Putin ai margini della collettività internazionale. Non credo che sia anche per lui un bel biglietto da visita.
Purtroppo la guerra, oltre a portare tanti morti, porta anche dei problemi anche economici, anche nella nostra Italia.
Certo.
Problemi economici ci sono.
Già li sta creando a livello italiano, incide fortemente sulla ripresa, incide fortemente sui costi delle materie prime.
Esatto.
E purtroppo questo è gravemente significativo, perché voi sapete che le amministrazioni locali hanno a disposizione le risorse del PNRR, ma se i costi dei materiali
continuano a salire,
è chiaro che con gli stessi finanziamenti si possono realizzare la metà delle opere. E quindi questo è un altro grave problema.
Signor Sindaco, casomai di questo argomento ne parleremo qualche lunedì, che avremo meno spazio per la pandemia, ma accenneremo a questi argomenti che sono interessanti per la nostra città. Noi la ringraziamo, le auguriamo una buona settimana.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Bene. Ecco, dopo l'intervento col sindaco passiamo alla nostra rubrica in comune. Come abbiamo già accennato, abbiamo nei nostri studi l'assessore Alessandro Merlotti. Grazie assessore della sua presenza. Gli argomenti sono tanti da parlare, però noi prendiamo lo spunto dall'ultimo consiglio comunale, in cui c'è stata una delibera, in cui lei è stato il portavoce, in cui ha elencato una iniziativa del comune di dare un 10% di più di bollometria a quei fabbricati dismessi oppure che sono in condizioni di non essere attualmente agibili. Ci può spiegare questa iniziativa del comune?
Allora, abbiamo dato attuazione a una normativa regionale che risale al novembre del 2019, poi stante la pandemia, piuttosto che problemi di legittimità di un articolo, in particolare l'articolo 40 bis che era l'oggetto della delibera, si è arrivati più o meno fino ai giorni nostri. Il bonus volumetrico del 10% era stato riconosciuto alla fine del 2021.
che è un minimo, mi sembra il 10%, si poteva fare anche di più, no?
È il minimo di legge, si poteva arrivare fino al 25%.
Sì. Ecco, come mai questa scelta di fermarsi al 10?
Perché riteniamo che di volumetria ce ne sia già a sufficienza, e anche un confronto con i diversi operatori fa capire che al giorno d'oggi conta di più forse la posizione piuttosto che altre, diciamo, facilitazioni, ma non troppa volumetria che poi diventa difficile anche da realizzare.
Più qualità e meno quantità, forse, giusto?
Più qualità, meno quantità, però deve essere una qualità più o meno alla portata di tutti, perché il mercato si sta evolvendo verso un mercato, possiamo dirlo senza vergogna, di lusso, e questo ovviamente non incontra tutte.
Ecco, prima di entrare nel particolare, una curiosità, assessore: come mai Saronno, che è una città particolare, ha dei prezzi notevolmente più elevati di Legnano, di Busto, anche della stessa Varese, a parte la sua storica ubicazione? Ma è perché c'è più fame di case? Sono.
Ritengo che sia un discorso appunto di posizionamento geografico e di vicinanza con Milano. È molto facile raggiungere Milano, in 20 minuti da Saronno si arriva praticamente in centro, cosa che ovviamente a Varese, ma anche a Legnano, non succede.
Perciò ecco, ci può spiegare ora questa normativa che è uscita? Chi può usufruirne, e in quali termini e in quale modalità?
Possono usufruirne tutti i privati proprietari di immobili che sono, diciamo, problematici da un punto di vista di sicurezza, igiene, salubrità, degrado urbanistico, degrado sociale, sicurezza anche statica.
Cioè, vuol dire che sono case che oggi non sono abitate?
Non sono abitate. La condizione è quella che siano dismesse da almeno un anno, quindi dismesse o non occupate. E la possibilità è aperta in ogni momento a qualsiasi privato di poter effettuare una segnalazione, appunto segnalare la propria proprietà, corredando la segnalazione di una perizia asseverata giurata da parte di un tecnico abilitato, e avere a disposizione poi, una volta che viene accettata questa proposta dal comune, un tempo di 24 mesi per presentare un piano attuativo che preveda anche l'utilizzo del bonus volumetrico del 10%.
Ecco, un piano attuativo entro 24, poi la realizzazione...
Un piano attuativo da presentare entro 24 mesi.
Ecco, il patrimonio di queste case dismesse è consistente in Saronno?
Diciamo di sì, nel senso che noi abbiamo, con la delibera dello scorso maggio, registrato, diciamo, 13 segnalazioni da parte di privati. Beh, 5 vengono direttamente dalla proprietà Bertani, quindi area a sud dell'Isotta. Un'altra è la Mondial Luz di via Manzoni.
Ecco, questo è un argomento che forse che interessa molti salonesi. Questo edificio, che da tanti anni se ne parla, rimarrà così o ci sarà una svolta edificativa?
Ah, la svolta è data appunto dall'applicazione della normativa regionale e dalla delibera che è stata approvata.
Si può cambiare anche destinazione d'uso? Lì
si possono cambiare destinazioni d'uso. Su quell'area ci sono due vincoli. C'è un vincolo di piano di governo del territorio, diciamo così, che prevede il mantenimento della facciata su via Manzoni, la facciata della Luz originaria.
Quella storica, sì.
Quella storica, quella rimane. L'altro vincolo, questa è l'unica delle 13 segnalazioni dove abbiamo un vincolo di inedificabilità assoluta, che è dato dal torrente Lura. Quindi tutta la superficie volumetria che ricade all'interno di 10 metri della fascia di rispetto del torrente Lura non potrà essere riutilizzata.
Assessore, potrà cambiare il volto di Saronno Centro con questi piani di ristrutturazione? Ce ne può indicare qualcuno ubicato nel centro?
Ubicati nel centro sono di dimensioni medio-piccole. Abbiamo un intervento proposto in Corso Italia vicolo Santa Marta, piuttosto che una piccola sistemazione in un cortile in via Cavour. Ecco, forse il più significativo è proprio la Mondial Luz, se parliamo del centro. È chiaro che questa iniziativa vuole anche spingere altri proprietari privati di edifici dismessi a proporre il proprio edificio. Ad esempio, nei giorni scorsi si faceva l'esempio dell'edificio in via Maestri del Lavoro, zona CGL Hauser.
Esatto.
Avete presente quello scheletro,
la struttura lì,
quella struttura che si vede appena si arriva in treno in stazione.
Che brutta immagine.
È una brutta immagine, ci sono tutti i requisiti per poter essere, diciamo, ricompresi all'interno dei requisiti della legge regionale. Abbiamo provato anche a stimolare la presentazione della proposta da parte della proprietà, ma fino adesso non hanno aderito.
Ecco, assessore, lei ritiene che in questo momento un po' di crisi per l'edilizia, soprattutto per il rincaro dei prezzi, sia un momento per stimolare queste iniziative?
Un momento per stimolare, un momento però per inventare anche qualcosa di diverso. Io domani mattina vado a incontrare il mio omologo di Varese, l'assessore Civati, perché ci siamo confrontati a distanza sul tema della rigenerazione, di quali possono essere i requisiti qualitativi della rigenerazione, non quantitativi, perché, ripeto, la volumetria non ha più senso di essere, oltre a quella che ovviamente è già recuperabile. E per capire anche all'interno delle misure adottate dal Comune di Varese quali sono stati gli incentivi di qualità, ma anche di apertura di un mercato, lo ripeto ancora, non più alle fasce diciamo più economicamente diciamo fornite e benestanti, ma a tante altre fasce che adesso trovano soluzioni abitative probabilmente non a Saronno, perché il mercato fuori ovviamente offre soluzioni abitative sempre magari di qualità ma a prezzi inferiori.
L'ultima domanda di curiosità, assessore: questo bonus del rifacimento delle facciate ha avuto successo in Saronno, sì o no?
Guardando i cantieri che ci sono direi proprio di sì. È chiaro che è un argomento che io anche dal punto di vista professionale non seguo, non mi sono mai aggiornato sul tema. Leggo però da osservatore esterno che ci sono un po' di difficoltà ultimamente con le banche, con gli istituti finanziari, esatto, per poter ovviamente usufruire di questa iniziativa. Anche chi ha iniziato si sta trovando un pochino in difficoltà, però i cantieri in giro, le clou si vedono.
Assessore, noi la ringraziamo del suo intervento e già anticipiamo che senz'altro luglio ci vedremo e avremo parlare di un argomento che sta a cuore anche a Saronno, perché ormai è da tempo che se ne parla, il famoso piano della Ferrovia Nord, che andrà anche a intaccare il piano Exchange. Vorremmo da lei sapere come si svilupperà questo progetto, la tempistica e quali costruzioni nuove vedremo nella zona della Ferrovia Nord.
Speriamo di avere anche degli aggiornamenti rispetto alla situazione attuale, chiaro.
Il punto.
Bene, ringraziamo della sua disponibilità il nostro assessore, che la invitiamo a rimanere in studio, perché nel frattempo ci ha raggiunto per la seconda nostra rubrica, che è Il Punto, il consigliere Cattaneo della lista
Saronno Civica con Airol di Sindaco. Buongiorno a tutti.
Come nostra abitudine, noi lasciamo lo spazio al consigliere di trattare un argomento che a lui interessa e che vuole porre all'attenzione dei nostri cittadini.
Grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori, ma ci tenevo in questo spazio a sottolineare un aspetto che sta a cuore sia a me personalmente che alla nostra lista, che è il rapporto tra l'amministrazione e il terzo settore in generale. Dico a me personalmente perché io mi sono laureato nel 96 con una tesi sul terzo settore, quando ancora era un argomento diciamo così di frontiera. Effettivamente devo dire che chi a quell'epoca iniziava a studiare questi aspetti ci ha visto giusto, perché poi nel corso degli anni le pubbliche amministrazioni, per varie ragioni, soprattutto in relazione alla diminuzione delle risorse disponibili, hanno dovuto delegare una serie di funzioni o al privato o appunto al privato sociale.
Mi inserisco, consigliere.
Prego.
Può spiegare a chi ci ascolta cosa si intende per terzo settore?
Ma terzo settore si intende sia il mondo delle cooperative, delle associazioni,
di
volontariato, tutto quel mondo che ha come obiettivo non la finalità di lucro, quindi non devono
il sociale,
non devono guadagnare. Se si tratta di imprese sociali e di cooperative, lo scopo non è quello di fare utili, ma è quello di erogare servizi, diciamo così, ai cittadini e o ai propri soci.
Saronno mi sembra che sia ricca di queste associazioni.
Esatto, no? Saronno è una città storicamente molto ricca di queste realtà. Quando noi come Saronno Civica ci siamo presentati alla città a giugno del 2020, avevamo proprio sottolineato la ricchezza di Saronno nell'ambito del volontariato e del terzo settore, una ricchezza che dal nostro punto di vista doveva essere valorizzata dalla nostra amministrazione. In effetti sia il Covid che la più recente emergenza ucraina hanno visto in prima linea, direi, nella nostra città, ma non solo, tutto il mondo del volontariato e del terzo settore, che ha favorito e ha collaborato molto con l'amministrazione, sia per quanto riguarda la gestione del lab vaccinale, sia per quanto riguarda la gestione dell'emergenza ucraina. Ecco, questi sono solo due esempi recentissimi e vissuti proprio a Saronno di come la collaborazione virtuosa tra l'amministrazione e il terzo settore possa meglio realizzare gli obiettivi dell'amministrazione.
Io voglio cogliere l'occasione che è rara, deve dire anche l'assessore Merlotti, l'integrazione che va a braccetto anche con l'edilizia integrativa, a Saronno come funziona? Ci può fare un quadro in cui questa integrazione che c'è degli extracomunitari con il discorso anche edilizio?
Ma sull'edilizia lascio sicuramente la parola ad Alessandro, che è più ferrato di me. In generale devo dire che la nostra città, e ripeto, lo si è visto con l'emergenza ucraina, si muove in maniera molto rapida per favorire l'integrazione delle persone che provengono, in questo caso appunto, da situazioni di guerra e di difficoltà, sia per quanto riguarda il favorire, diciamo così, il superamento delle emergenze iniziali, sia per quanto riguarda il tema della conoscenza della lingua, sia per quanto riguarda l'inserimento dei ragazzi nelle scuole. Quindi quello che è secondo me importante è proprio sottolineare questa grande forza e grande ricchezza che abbiamo a Saronno legata al mondo del terzo settore. Ecco, sul tema invece inserimento abitativo credo che sia più opportuno che parli Alessandro.
Sì, è un argomento che sta anche così a cavallo anche col settore dei servizi sociali. È chiaro che l'edilizia tradizionale ovviamente non si sposa col terzo settore, perché l'ha appena detto Cattaneo, è un discorso di senza fini di lucro, e quindi quella ovviamente segue il mercato libero e ovviamente non ne parliamo. Diverso invece è il discorso sull'edilizia, chiamiamola convenzionata, ma ancora meglio forse su tutte le forme nuove che ha l'edilizia convenzionata, che possono essere social housing piuttosto che la gestione dell'edilizia o della scatola una volta che viene costruita. Sono cose che dovremmo riuscire a proporre e sperimentare anche a Saronno, tipo portierato sociale, piuttosto che una soluzione che preveda il mix tra diverse, diciamo, fasce sociali, ma anche fasce, diciamo, di generazioni diverse, per non creare ghetti di anziani, esatto, o giovani, oppure ghetti di fasce sociali differenti. È la sfida che dicevo che abbiamo davanti, di cui parlavo prima, nel senso che nel prossimo PGT dovremo anche decidere che città vogliamo, di quanti abitanti, come la vogliamo, e dobbiamo più o meno andare avanti su questa strada.
Ritorno il microfono al nostro consigliere.
No, appunto, il punto di partenza credo che sia proprio quello di capire che le pubbliche amministrazioni in generale, e quindi anche gli enti locali del nostro comune, hanno vissuto nel corso degli anni un depauperamento di risorse, sia economiche che di personale, quindi è fondamentale che utilizzino la ricchezza delle associazioni per erogare i servizi ai cittadini. L'abbiamo detto, a Saronno questa collaborazione virtuosa è già in essere. Devo dire che in questi due anni di amministrazione sia il sindaco in prima persona che l'assessore ai servizi sociali, ma in generale tutta la giunta, ha dimostrato questa sensibilità e questa attenzione verso il mondo del terzo settore, e credo che abbia appunto dato buoni frutti. È sicuramente un tema che sta molto a cuore a noi, ma sta molto a cuore all'amministrazione, e credo che sia una delle chiavi di volta per avere un buon successo nella gestione e nell'amministrazione della città.
Consigliere Cattaneo, questo terreno fertile, i giovani ci sono, sì o no, nel volontariato?
Sicuramente una delle difficoltà che vivono molte realtà associative è quello del ricambio generazionale, tant'è che il proliferare di associazioni nel corso degli anni è stato dovuto anche al fatto che vi era una ricchezza di tessuto di persone che si volevano impegnare. In questa fase c'è un po' di difficoltà, e quindi diciamo dobbiamo cogliere l'aspetto positivo, nel senso che le associazioni siccome ci sono meno persone che si impegnano, devono collaborare di più.
Davanti a questa sofferenza economica, ne soffrono anche queste iniziative?
Sicuramente sì, ed è il motivo per cui deve esserci questo scambio virtuoso tra l'amministrazione e le associazioni, nel senso che le associazioni svolgono una funzione pubblica, diciamo così, facendo attività a favore dei cittadini. Dall'altro lato il comune deve rendersi conto che appunto anche le associazioni vivono un momento di difficoltà e quindi bisogna fare in modo che abbiano una serie di condizioni di favore che non necessariamente ovviamente si tratta di trasferimenti economici.
Stiamo un po' pragmatici. Rendersi conto vuol dire anche mettere mano al portafoglio.
No,
oggi
ma in realtà
siamo in una situazione in cui
no. Non credo che non si tratta tanto di mettere mano nel portafoglio, ma di comprendere quali sono le condizioni in cui le associazioni operano e fare in modo che possano operare in modo utile per la città. Quindi non credo che sia un problema di mettere mano al portafoglio, perché sappiamo benissimo che le risorse sono limitate, ma di favorire quelle condizioni che possono consentire alle associazioni di svolgere il loro compito.
C'è spazio per migliorare questa situazione?
Ma ovviamente c'è spazio per migliorare, nel senso che, ripeto, noi come amministrazione siamo in carica da 2 anni, questa sensibilità c'è, si è vista, ripeto, sia da parte del sindaco che della giunta in generale, sicuramente c'è spazio per migliorare. L'esempio più recente lo ha citato lo stesso sindaco, sappiamo tutti che nell'organizzazione di eventi ci sono normative che impongono il rispetto di alcune leggi che fino a qualche anno fa non c'erano, e il sindaco in prima persona si è detto disponibile a accogliere le istanze di chiarimento e di aiuto che da parte delle associazioni, in questo caso impegnate in iniziative culturali e sociali nel territorio, hanno bisogno. Quindi questa sensibilità c'è sicuramente.
Una domanda che faccio a entrambi: in questi casi qua, sia per quanto riguarda le iniziative di integrare queste persone che per quanto le iniziative sociali, la burocrazia pesa?
Ma io ho studiato all'università pubblica amministrazione, quindi so che chi opera nella pubblica amministrazione è soggetto a una serie di regole che non può dimenticarsi. Poi ho lavorato nel privato e mi sono reso conto che l'approccio a volte è differente. Chi è abituato a lavorare nel privato spesso non si rende conto che nella pubblica amministrazione appunto chi opera non può fare di testa sua e non può derogare quelle che sono le normative, per cui si tratta semplicemente di rendersi conto di qual è la finalità comune in questo caso di associazione e comune, scusate il gioco di parole, e trovare il modo migliore per arrivare all'obiettivo.
È una strada percorribile questa cosa, non è Merlotti?
Direi proprio di sì, nel senso che sposo in pieno quello che ha detto il consigliere Cattaneo: la burocrazia pesa quando è una mera applicazione delle norme, ma semplicemente per coprire eventuali mancanze dell'amministrazione pubblica o rimandare sine die magari decisioni scomode o assunzioni di responsabilità. La burocrazia invece serve perché è l'applicazione delle regole che ci diamo. Se non ci piacciono le regole, dobbiamo cambiarle.
Bene, con questa battuta ormai mancano 10 secondi, noi non ci rimane altro che ringraziare il consigliere Cattaneo per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
Rinnovare l'invito all'assessore Merlotti per parlare di quell'argomento che abbiamo già accennato. A tutti auguriamo una buona giornata e una buona settimana, ascoltando anche Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti, arrivederci. We'll be right back.